partita nobiltate, insieme a Peleg, uno dei principali proprietari della nave. Le altre quote, come capita talvolta in questi porti, erano tenuti da una pletora di vedove, orfani di padre, affidati alla legge, ciascuno padrone per una testa di trave, per un piede di tavola, per uno, forse due, tre chiodi della nave. La gente di Nantucket investe i propri soldi nelle baleniere, la stessa cosa che fate voi, con sicuri titoli di Stato che vi fruttano un buon interesse. Questa io non mai la taglierei. Ora Bildad, come Peleg, in verità come molti a Nantucket, era un quacchero, come capitano Peleg. Il capitano Bildad era un agiato baleniere a riposo. Ma a differenza del capitano Peleg, al quale non importava un accidente di quelle che vengono chiamate le cose serie, e che in verità stimava queste stesse cose serie come delle grandissime sciocchezze, il capitano Bildad non solo era stato educato dalla più severa setta quacchera di Nantucket, ma tutta la sua successiva vita oceanica era vista di molte svestite e seducenti fanciulle e creature isolane. Tutto questo ma non aveva smosso nemmeno un po' questo quacchero nativo, non aveva alterato nemmeno una piaga del suo panciotto. Devo anche dire, anche se mi spiace proprio dirlo, che Bildad aveva la fama di essere un incorreggibile vecchio taccagno e nei suoi giorni di mare un aspro e duro negriero. Questa era dunque la persona che vidi seduta sull'arcaccia quando seguì il capitano Peleg giù nella cabina. Lo spazio tra i ponti era piccolo e là, ritto come un palo, sedeva il vecchio Bildad, che stava a sedere sempre così, senza mai appoggiarsi. E questo per risparmiare le falde della cioppa. Il cappello posato al suo fianco, le gambe rigidamente incrociate, il grigio vestimento abbottonato fino al mento, occhiali sul naso, pareva assorto nella lettura di un tomo ponderoso. Bildad! Grido il capitano Peleg. Ci risiamo di nuovo, Bildad? Sono 30 anni che stai studiando quelle scritture, lo so di certo. A che punto sei arrivato, Bildad? Come fosse abituato da sempre alle parole profane del suo vecchio compagno, Bildad, senza far caso alla sua irriverenza, alzò tranquillamente gli occhi e, vedendomi, lanciò a Peleg un'occhiata inquisitrice. «Dice di essere il nostro uomo», disse Peleg, «vuole imbarcarsi».
«Lo vuoi tu?»
disse Peleg con una voce sepolcrale.
«Lo vuoi tu?»
«Lo vuole», risposi io. «Lo voglio». Inconsciamente risposi tanto intensamente, quacchero era quell'uomo. «Che ne pensi di lui, Bildad?»
«Ce la farà. Ce la farà»,
disse Bildad sguidandomi dall'alto in basso, e poi tornò a completare il suo libro con un mormorio perfettamente udibile.
«Wow! Era il più vecchio e strano quacchero che io avessi mai visto. Al confronto Peleg, il suo amico e vecchio compagno, mi appareva uno spalcone,
ma non dissi niente, solo mi guardai attorno attentamente. Allora Peleg aprì una cassa, tirò fuori il contratto, piazzò davanti a sé penna e inchiostro e si sedette presso un tavolino. Era giunto il momento di stabilire tra me e me a quali condizioni avrei accettato di imbarcarmi. Allora, sapevo che nella baleniera non si pagano stipendi, ma che ogni uomo, capitano incluso, spettano alcune quote dei profitti che vengono chiamate parti, e che queste parti sono proporzionate al grado di importanza delle rispettive mansioni. E sapevo anche che, essendo nuovo del mestiere, la mia parte non sarebbe stata molto grande, ma considerando che avevo esperienza del mare, che sapevo governare una nave, che fare una cima e tutto quanto, bla 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 bla, non avevo dubbi da tutto quello che avevo anche sentito dire, che mi avrebbero offerto almeno la 275esima parte. E benché la 275esima parte sia quella che viene chiamata una parte piuttosto un tantino magra, comunque è meglio che niente. E se il viaggio andava bene, beh, quasi 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 mi sarei ripagato i vestiti che mi avrei consumato, per non parlare dei 3 anni di mangio e alloggio che non mi sarebbero costati nemmeno un quattrino. Si potrà pensare che questo era un misero sistema per fare una fortuna principesca. E in effetti lo era. No, era un sistema molto misero, davvero. Ma io sono di quelli che non badano alle fortune principesche e sono molto più contento su questo mondo e disposto a prendermi a pressione, sì, perché finché vivo dimora la spietata insegna della nuvola tonante. Tutto sommato, dai, vai, la 275ª parte sarebbe stata la cosa giusta, ma non mi sarei sorpreso se mi avessero offerto anche la 300ª parte, considerando che sono un tipo ben piantato. Ma non ce la faccio, così non ce la faccio, ve lo giuro. Non riesco. Molto bravo, ma io non riesco. Ora Pelé, che tentava invano. Ora Pelé, che tentava invano di rifare la punta a una penna con il suo coltello sermanico. Il vecchio Pildad, con mia non poca sorpresa, considerando che aveva degli interessi in questa faccenda, il vecchio Pildad non badò per niente a lui, ma continuò a borbottare tra sé, immerso nel suo libro, così.
Non mettere da parte la tua parte sulla terra, dove il tavolo.
Ebbene, capitano Pildad, lo interruppe Peleg, che ne dici? Che parte dovremmo dare a questo giovanotto?
Tu sai meglio di me, fu la sepolcrale risposta. La 777ª parte. Non sarebbe troppo, ti pare? Scusa, dove il tallo e la ruggine tutto consuma armamenti da parte.
Mettere da parte davvero, eh? E che gran parte? La 777ª parte? Boh, facchio piltato. Hai proprio stabilito che io non metterò da parte un granché qua giù. Proprio là, dove la ruggine e il tallo tutto consumano. Era una gran parte, no, era una parte davvero gran troppo magra, dove la luce del terra tutti consumano. Era la riga prima, sono tornati indietro, e seppure la grandezza della cifra possa illudere l'uomo della terra, beh, basterà fare unesimo, signori, unesimo, e vedrete, dico vedrete, che la 777ª parte di un centesimo, ma è di gran lunga molto meno di 777 doppioni d'oro. E così io pensai in quel momento. Perché ti possono scoppiare gli occhi, Pildad? Gridò Peleg. Non vorrei truffare questo giovanotto, ma gli spetta più di questo.
777,
ripete Pildad senza sollevare gli occhi, e poi tornò a borbottare.
Perché dov'è il vostro tesoro? La sa anche il vostro cuore.
Lo ingaggio per la 300ª, disse Peleg. Hai sentito, Pildad? La 300ª.
Pildad posò il suo libro e, voltandosi solennemente verso di lui, disse: Capitano Peleg, tu hai un cuore generoso, ma hai da considerare gli obblighi che devi onorare con gli altri proprietari di quest'arve. Vedove, oh Fanny, e se ricompensiamo troppo generosamente questo giovanotto, oh, dovremo togliere di bocca il pane a queste vedove e a questi orfani. La 777ª parte, capitano Peleg.
Tu, Pildad. Luci Peleg balzati in piedi e strepitando per tutta la cabina. Vai al diavolo, capitano Pildad. Se avessi seguito i tuoi consigli in queste faccende, già da tempo dovrei portarmi addosso una coscienza, ma così pesante da far affondare la più grande nave che abbia mai doppiato Cap Horn.
Capitano Peleg, la tua coscienza potrà anche imbarcare 10 pollici d'acqua, siano pure 10 tese, o io non te oso dire. Ma siccome tu sei e rimani un peccatore, capitano Peleg, un peccatore, ho una gran paura che la tua sia una di quelle coscienze che fa acqua e che alla fine ti fa colare a picco nella fossa dell'inferno. Ecco, capitano Peleg, la fossa dell'inferno? Tu mi insulti oltre ogni limite, amico. È uno straccio di fuoco dire a qualsiasi creatura umana di essere destinata all'inferno. Cosa di valere fiamme? Ripetilo ancora, Pildate, e fammi saltare le sicure dell'anima. E io, sì, io qui ingoierò una capra viva con tutti i suoi peli e anche le corna. straordinaria velocità, scivolando obliquamente, Bildad riuscì a schivarlo. Spaventato da questo terribile litigio tra i due principali responsabili e proprietari della nave, e già mezzo convinto ad abbandonare ogni idea di imbarcarmi su di una nave posseduta in modo così discutibile e comandata in maniera altrettanto provvisoria, mi scansai dalla porta per lasciare il passo a Bildad, il quale non avevo alcun dubbio doveva avere una certa premura di sfuggire alle ire di Peleg. Ma con mia grande meraviglia, egli si sedette di nuovo in tutta calma sull'arcaccio e sembrava non avere nessuna intenzione di tirarsi indietro, sembrava anzi abbastanza abituato a quel peccatore di Peleg e alle sue maniere. Quanto a Peleg, anche lui, dopo aver scaricato la sua collera, come aveva fatto, sembrava non gliene fosse rimasta dentro nemmeno un po', e anche lui si rimise a sedere come un agnellino, nonostante qualche scatto improvviso, come fosse ancora agitato dal nervoso, tipo... Dopodiché cominciò a fischiettare e rivolgendosi a Bildad disse: la burrasca se n'è andata sotto vento, credo, Bildad, eh? Tu una volta eri buona ad affilare le lance, mi fai la punta alla penna? Vuoi? Il mio coltello qui ha bisogno della mola. Grazie, grazie Bildad, grazie. E allora, giovanotto mio, Ismael è il tuo nome, vero? Bene, allora firma qui, Ismael, per la 300ª quota. E dopo aver firmato le carte, me ne andai sicuro di aver fatto un buon lavoro per quel mattino. E che il Picard era proprio la nave cui io aveva provveduto per portare quel